Ebraico e la città all'ombra del cupolone verde. Vi aspettiamo i giovedì d'estate dalle 19 fino a notte. Ingresso libero da via Farini 6. Info e programma su Facebook e su www.balagancafè.it. Giovedì 5 luglio una serata con la regista Tamar Tal e uno sguardo sul cinema israeliano e dopo la pericena kosher popcorn e Bala Cinema.
Contro radio.
93.6, 98.9, Contro Radio.
Promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e subito di ritorno dalle brevi vacanze, ritorniamo subito con un impegno, riprendiamo la serie di interviste agli assessori dell'amministrazione Nardella, interviste che poi sono in realtà un resoconto di fine anno. E potete naturalmente commentare e fare domande, oggi abbiamo l'assessora Funaro, buongiorno assessora.
Buongiorno a voi.
366-626-0155 è il nostro numero WhatsApp, se avete delle domande da fare all'assessore. Dovrebbe partire anche, anzi la vedo che è già partita, anche la nostra diretta Facebook, quindi vediamo sia io che l'assessore, vediamo i vostri commenti anche sulla pagina Facebook, quindi lasciateli. Allora, lo scopo di questa serie di trasmissioni è quello di analizzare l'operato dei vari assessorati e poi esprimere un parere, naturalmente promossi e bocciati è un po' esagerato, insomma, però potete esprimere il parere sull'operato dell'assessorato che è gestito dall'assessora Funaro nella giornata di oggi. E, tante deleghe, ho aperto il sito del Comune di Firenze, l'assessora Sara Funaro ha delle deleghe pesanti perché parliamo di welfare e sanità, accoglienza e integrazione, pari opportunità e casa. Assessore, da dove iniziamo?
Allora, diciamo che sono deleghe pesanti, però deleghe che devono stare tutte insieme per avere e portare avanti delle politiche comunque che tengano conto di tutti quelli che sono i bisogni dei cittadini, perché è chiaro che sia il welfare che la sanità, l'accoglienza e l'integrazione, le pari opportunità e la casa fanno parte di un ragionamento e di azioni che devono andare tutte di pari passo. Tra l'altro lì non è scritto, ma c'è anche la delega ai cimiteri, perché noi abbiamo tutti i cimiteri comunali dei quali ci occupiamo, ovviamente è incluso in quelle che sono le politiche generali dedicate alle persone. Da dove iniziamo? Lascerei la scelta Jimmy.
Naturalmente inizierei con accoglienza e integrazione, visto quello che sta accadendo anche sul panorama nazionale. Naturalmente con l'assessora parliamo di quello che succede nella città di Firenze. Si parla, Salvini parla di invasione, di dover difendere la patria dall'invasione. Com'è la situazione dell'accoglienza e dell'integrazione nella città di Firenze? Siamo veramente sotto assedio e dobbiamo difenderci dagli invasori?
Allora, la situazione è complessa, però secondo me va anche un po' chiarita. Io più volte, quando sono venuta in questi studi, ho riportato numeri, perché numeri sono anche importanti, oltre a quelle che sono le azioni che poi come amministrazione comunale cerchiamo di portare avanti. Allora, intanto, come sappiamo tutti, il tema dei centri di accoglienza temporanei venga gestiti dalle prefetture. Noi come comune cerchiamo ovviamente di collaborare per portare delle politiche di integrazione, come è corretto che sia. Se si guardano i numeri sul territorio del comune di Firenze, non si parla di numeri enormi. Noi abbiamo sul comune di Firenze, nei centri di accoglienza, circa 650-700 migranti, nei centri di prima accoglienza su 380.000 abitanti, per cui il paragone dei numeri è questo. Oltre a questo abbiamo i centri SPRAR e i centri SPRAR per i minori, che sono i centri per quelli che hanno già il titolo di richiedenti asilo, per cui quelli che iniziano un percorso di integrazione sul territorio. Il tema vero che noi abbiamo sottolineato più di una volta è un conto è se hai 700 persone che sono impegnate in attività e attività che portano poi all'integrazione successiva, un conto se hai 700 persone che non fanno niente dalla mattina alla sera. Questo ovviamente è un discrimine sia per loro sia per la popolazione che è a contatto. Proprio per questo noi come amministrazione comunale, in accordo ovviamente con la prefettura, abbiamo fatto dei bandi per far partecipare associazioni di volontariato e per creare un link, una collaborazione tra chi gestisce le accoglienze e le associazioni che hanno bisogno di volontari, per cui per fare tutta una serie di attività insieme agli altri volontari che vivono nella città di Firenze, e abbiamo avuto delle risposte, anche delle risposte importanti, tanto che tanti dei migranti che sono sul nostro territorio fanno volontariato, porto un esempio con il banco alimentare, fanno volontariato con gli angeli del bello, fanno volontariato con le misericordie consegnando i pacchi alimentari a domicilio per le persone bisognose, perciò entrando in contatto tra realtà differenti di bisogno. Altre attività sono partite, ci sono alcuni in alcuni quartieri che aprono e chiudono i cancelli dei giardini, perché sappiamo che la tutela dei giardini è un altro fattore importante. Tante attività stanno partendo e noi ci auguriamo che queste si amplino ancora di più. Porto l'esempio della cooperativa Fonte Nuova, nella quale ci sono i ragazzi migranti che insieme ai ragazzi con disabilità fanno tutta una serie di attività sulla parte del verde, sulla parte degli orti e tutta una serie di attività collegate a questo. Noi stiamo investendo tanto in questo da un punto di vista di risorse umane, perché pensiamo che questa sia la strada giusta per poter arrivare a un'integrazione. Se ogni territorio facesse questa operazione, probabilmente avremmo una situazione completamente differente. Sempre tra le politiche di integrazione, ci tengo a sottolinearlo perché è un progetto a cui teniamo moltissimo, noi abbiamo anche, e questo quando si vede quando i bisogni poi portano ai progetti, abbiamo attivato sul territorio di Firenze, quello è un progetto speciale che è partito da Firenze e mi auguro che si possa replicare su tanti altri territori, dove noi avevamo insieme ai Valdesi un centro di accoglienza, uno SPRAR per minori femmine, donne. E quando abbiamo visto la situazione ci siamo resi conto che tante di queste ragazze erano purtroppo coinvolte nel tema della prostituzione minorile, abbiamo deciso di, in accordo col Ministero ovviamente, di trasformare questo centro in un centro per minori straniere non accompagnate vittime di tratta. E questo è un progetto che è già partito da un po' di tempo e ovviamente sta portando i suoi frutti.
Ecco, stanno già arrivando le domande per lei, però volevo fare una domanda prima di passare alle domande degli ascoltatori. Come, quindi voi avete messo in piedi una serie di procedure, nel suo discorso ha citato un paio di volte in accordo col Ministero. E come potrebbe influenzare tutte queste politiche del Comune di Firenze la nuova amministrazione? Potrebbero in qualche modo obbligare a interrompere queste procedure di accoglienza che avete messo in piedi?
Ma allora è chiaro che le politiche portate avanti a livello nazionale poi hanno un riflesso ovviamente su quello che è anche il governo cittadino. Diciamo, per quello che riguarda tutti i percorsi che noi abbiamo già avviato di integrazione, su quelli non ci può essere interruzione. Non so quali saranno realmente le altre politiche che verranno messe in piedi, stiamo a vedere ovviamente. E in base a quello noi, come abbiamo già fatto anche la settimana scorsa che c'è stata la manifestazione, fino a che certe politiche rispettano quelle che sono l'uguaglianza e i diritti di tutti, bene, se no ovviamente facciamo sentire la nostra voce.
Allora, prima domanda è veramente interessante, non ci avevo pensato, viene da un nostro ascoltatore, ascoltatrice, se non vi firmate non sappiamo, vediamo soltanto il numero di telefono, questa informazione di servizio. Assessora, ma lei è retribuita per ogni delega che ricopre?
No.
Più deleghe le ha e più soldi lei prende come stipendio?
No, e tutti gli assessori prendono la stessa indennità indipendentemente dall'avere una, 5 5 a 10 deleghe, per cui la retribuzione non è per deleghe, ovviamente.
Poi arrivano delle domande specifiche, per esempio: dove verranno ricollocati i rom che intendono scacciare sull'onda dell'emozione della morte di Lucio Dini, insomma, degli rom del poderaccio? Cosa succederà?
Io ringrazio per questa domanda perché mi permette di fare un chiarimento importante. Allora, intanto il poderaccio, noi è dall'inizio del mandato che stiamo in linea, tra l'altro, con quelle che sono le direttive europee, perché le direttive europee dicono chiaramente che bisogna superare i campi rom, per cui noi in linea con quello, il mandato precedente hanno chiuso l'Olmatello e in questo mandato noi in circa 2 anni e mezzo più o meno abbiamo dimezzato le presenze del poderaccio. Quando diciamo che non esistono, perché si riferisce a questo ovviamente sulla ricollocazione, che non esistono corsie preferenziali e che non verranno fatte deroghe a quelle che sono le graduatorie delle case popolari, è perché riteniamo che tutti i cittadini hanno pari doveri e pari diritti. E su questo noi teniamo una posizione che abbiamo sempre tenuto fin dall'inizio del mandato, non è sull'ondata dell'emozione, ma è un'operazione che stiamo portando avanti fin dall'inizio. Nelle case popolari ci va chi è in graduatoria, legittimamente, indipendentemente dall'appartenere a un dato villaggio o meno, e questo è il primo tema fondamentale. È ovvio che vengono fatte valutazioni sulle singole situazioni, per cui a seconda della situazione lavorativa, a seconda della situazione sociale, a seconda di quello che è il contesto di riferimento familiare, e in base a quello poi vengono avviati dei percorsi di fuoriuscita.
Altra domanda, anche questa è molto interessante, mi associo a questa domanda. Il Toscana Pride, lei è l'assessora alle pari opportunità, sì. E perché questa diciamo dissociazione del Comune di Firenze al Toscana Pride, anche se poi però ci sono altre manifestazioni che il Comune di Firenze va nella direzione del Toscana Pride, non trova una certa contraddizione riconoscere le famiglie ufficialmente di genitori dello stesso sesso e poi non partecipare al Toscana Pride?
Allora, devo fare un passo indietro. Fare un passo indietro, tra l'altro ci terrei, visto che abbiamo toccato il tema delle pari opportunità, poi a parlare anche un po' del tema delle pari opportunità, perché tante sono le iniziative che abbiamo portato avanti e poco se ne parla. Infatti, avere questa opportunità ci dà la possibilità anche di poter evidenziare tutta una serie di azioni che poi andranno avanti. Allora, intanto la nostra amministrazione, il nostro comune, io ci tengo a ricordarlo e sottolinearlo perché è qualcosa di importante, è un'amministrazione che sul tema dei diritti è sempre stata molto all'avanguardia. Ricordo che noi, quando ancora non erano previste le unioni civili, avevamo il registro delle unioni civili. Siamo stati precursori in qualche maniera su questo. Portiamo avanti da tanti anni tutta una serie di iniziative con tutte le associazioni che si occupano del tema dei diritti LGBT e patrociniamo tutti gli eventi legati a queste associazioni.
Lei sta mettendo carburante su quello che dico io. E allora perché?
Arrivo a quello. Fin dal primo anno la posizione presa, ma che non è legata solo al Toscana Pride, è legata a tutti i tipi di manifestazioni. Le manifestazioni che vengono fatte su strada, per cui le manifestazioni che non sono manifestazioni istituzionali, non vengono mai patrocinate, per cui non è una questione legata alla tematica, perché se no non patrocineremmo il Pride Park, non patrocineremmo tutta una serie di iniziative, non avremmo fatto la firma degli atti dei figli, dei genitori, delle famiglie arcobaleno, non faremmo il Festival dei diritti e non faremmo tutta un'altra serie di iniziative.
Quindi è una questione tecnica.
Non è sulla tematica.
Non è sulla tua, è il fatto che sono manifestazioni fatte in strada, il Comune di Firenze non può mettere il gonfalone.
È stato detto più di una volta, solo quelle istituzionali.
Bene, assessora, andiamo un po' alle domande, c'è ancora tante deleghe.
Tra l'altro sul tema delle pari opportunità,
ci
tengo a ribadirlo, noi stiamo portando avanti già dall'anno scorso, per cui questa è un'iniziativa nata da un anno e che porteremo avanti sempre, ovviamente fino a che c'è questa legislatura e poi mi auguro che sarà portata avanti ancora, abbiamo lanciato il Festival dei diritti, che per noi è un'iniziativa estremamente importante. Perché? Perché normalmente noi avevamo tante iniziative che erano sparpagliate durante i vari giorni dell'anno, per cui la giornata contro la violenza sulle donne, la giornata in cui si parlava del tema della tratta, la giornata dei diritti umani, la giornata dei diritti delle famiglie arcobaleno e dei diritti LGBT, erano tutta una serie di eventi sparpagliati durante l'anno. Abbiamo deciso, nel mese di novembre, l'abbiamo fatto l'anno scorso, di fare invece una settimana, 10 giorni, poi dipende dalla quantità di eventi che abbiamo chiamato Festival dei Diritti, nei quali ogni giornata è dedicata a tutta una serie di tematiche, accavallate con eventi culturali, eventi musicali, eventi artistici, in modo da riportare al centro e dare attenzione a quello che è il tema dei diritti a 360 gradi.
Quindi credo che ha già risposto a una domanda che non ho ancora fatto, di quali cose lei sarebbe orgogliosa.
Sicuramente una delle cose di cui siamo molto orgogliosi, è una delle questioni importanti, perché dei diritti normalmente si fanno azioni che vanno a sostenere quelli che sono i diritti. La firma dei genitori delle famiglie arcobaleno è sicuramente una. La casa per i padri separati, perché poi i diritti sono a 360 gradi di tutti. Facciamo tutta una serie di azioni che vanno a portare attenzione sul tema dei diritti, e però non se ne parla in quei giorni, ma non se ne parla mai abbastanza. Aver istituito un Festival dei Diritti permette di riportare la lente di ingrandimento su questo.
Welfare e sanità, ora faccio delle domande anche ovvie. La sanità viene così, è di prerogativa della Regione Toscana. Sì. Qual è la parte che spetta al Comune di Firenze? In che cosa interviene il Comune di Firenze sulla sanità?
Allora, in realtà da quando è stata istituita la nuova legge regionale, quella che dà più poteri alle società della salute, tra l'altro è un percorso che abbiamo avviato da poco, dove la società della salute passa a essere ente gestionale, tutta una serie di temi che sono quelli più dell'integrazione socio-sanitaria, non della sanità pura, entrano come competenza nella società della salute. La società della salute ovviamente è governata dal presidente, che è l'assessore alla sanità, per cui in questo caso la sottoscritta, e da una parte dei servizi sociali e una parte dell'azienda sanitaria. È un cammino complesso, è un cammino ovviamente che passare da un ente che fungeva fino ad oggi da contenitore, dove venivano messe le risorse per fondamentalmente le RSA, centri diurni, i contributi alla disabilità e tutta una serie di azioni, oggi invece deve iniziare a avviare anche delle politiche, delle azioni che diano risultati. E su questo noi siamo in mezzo a questo cambiamento, per cui in mezzo a questo percorso, ma contemporaneamente abbiamo iniziato tutta una serie di progetti e di iniziative che sono importanti. Ora ne cito un paio, perché fare l'elenco della spesa sarebbe veramente, veramente complesso. Da poco la Regione Toscana ci aveva consegnato tutta una serie di contributi che erano dedicati alle disabilità gravissime. Noi come società della salute abbiamo fatto una scelta che è stata una scelta ponderata, ma secondo noi estremamente giusta, che è stata quella di andare a dedicare questi fondi ai minori con disabilità gravissime, in modo da dare un sostegno importante alle famiglie, tanto che abbiamo iniziato una sperimentazione, da quest'anno l'abbiamo ampliata facendo un lavoro forte con la neuropsichiatria infantile per avere il panorama chiaro di tutti quelli che erano i minori sul territorio con disabilità gravissime. E le famiglie hanno un sostegno economico che va dai 700 ai 1000 euro mensili, ovviamente in base al reddito cambia. Questo è un sostegno che non è un sostegno banale, è un sostegno importante, perché sappiamo quanto è complesso avere minori con disabilità molto molto gravi e quanto queste famiglie hanno bisogno della vicinanza delle istituzioni e del sostegno economico anche. Abbiamo anche portato avanti, che era da tempo che ci stavamo lavorando, il nuovo regolamento, ovviamente condiviso con tutte le associazioni che si occupano di disabilità, per i contributi per la vita indipendente, quelli che diamo da parte comunale, perché ci sono i fondi regionali che hanno una loro regolamentazione. Noi siamo uno dei pochi comuni che mette delle risorse aggiuntive su questo, e su questo abbiamo anche regolamentato per fare in modo che anche lì ci sia una distribuzione il più equa possibile.
Ogni volta che postiamo qualcosa riguardo alla sanità regionale, il post naturalmente chi protesta sono sempre più numerosi, e si parla di una sanità della Toscana disastrata. È così dal suo punto di vista?
Allora, dal mio punto di vista in realtà no, nel senso non bisognerebbe fare paragoni con le altre realtà, però ogni tanto vanno anche fatti. In quelle che sono le classifiche a livello nazionale, la regione Toscana è messa abbastanza bene, nel senso noi abbiamo professionisti di grandissimo livello in Toscana. Professionisti non solo medici, anche infermieri, operatori OS, persone che lavorano con grande passione e con grande attenzione. È certo che con i bisogni che aumentano e con una popolazione con una complessità di bisogni sempre crescente, è ovvio che l'impegno è tanto e che si può, sia nel sociale che nella sanità, si può fare sempre di più. A mio parere però la qualità dei professionisti che abbiamo e i servizi che vengono offerti poi possono essere migliorati, possono essere ridotte le liste d'attesa sicuramente, però rispetto a tante altre realtà ho la sensazione che abbiamo ancora una sanità di qualità.
E poi c'è la casa. La casa, poi c'è la casa. Tante sono le polemiche sulla casa, come vengono gestite, quante ne vengono costruite, a chi vengono date. E lei è soddisfatta del lavoro che ha fatto il suo assessorato quest'anno per quanto riguarda la casa?
Allora, partire dalla domanda è soddisfatta, partirei dal presupposto sbagliato. Sul tema casa, a mio parere, non si può mai essere abbastanza soddisfatti, perché i bisogni dei cittadini sono tanti e pur con tutte le misure che si possono mettere in campo, pur con tutte le azioni che si possono mettere in campo, c'è sempre una famiglia che ha un bisogno in più. Per cui per poter essere soddisfatti bisognerebbe rispondere ai bisogni di tutti i cittadini e questo purtroppo non sempre è possibile. Diciamo che abbiamo messo in campo e stiamo mettendo in campo delle azioni importanti per dare delle risposte che fino ad oggi non c'erano. Faccio un esempio. Noi abbiamo, sul tema delle case popolari ne abbiamo parlato tantissime volte, noi stiamo facendo un'operazione stiamo cercando di accelerare un'operazione di recupero di quelli che sono gli alloggi che via via si liberano e devono essere ristrutturati e poi consegnati. Grazie a dei fondi statali siamo riusciti a recuperarne un bel po', grazie anche a dei fondi di privati che ci danno un sostegno riusciamo a recuperarne altrettanti. Però non si può pensare che con le risposte delle case popolari e che con le risposte, faccio un esempio, delle morosità incolpevoli per l'emergenza sfratti, si risolvano i problemi dei nostri cittadini, perché in alternativa noi avevamo un sistema di accoglienza che è un sistema di accoglienza sociale, per cui che non è adeguato a mio parere a dare risposte a chi si ritrova in emergenza abitativa. Noi come risposta alternativa all'emergenza sfratti, dove c'erano i presupposti per la presa in carico della famiglia, li inserivamo in strutture sociali. Da lì abbiamo iniziato un lavoro di suddivisione delle accoglienze sociali, per cui in prima soglia e seconda soglia, ne abbiamo parlato anche qui in questa trasmissione, dove poter dare delle risposte alle famiglie comunque che non hanno delle problematiche sociali ma solo emergenze abitative in appartamenti nel secondo livello. Però siccome non basta, abbiamo anche fatto un bando e è ovviamente alle verifiche proprio in questi giorni per acquistare degli alloggi che abbiamo chiamato alloggi di transizione per l'emergenza abitativa, proprio per dare risposte a quelle situazioni che si ritrovano in difficoltà. Oltre a questo, il sindaco poco tempo fa ha annunciato che andiamo a aumentare come Comune di Firenze le risorse per i contributi affitto, perché quella è l'unica forma preventiva che abbiamo, che può evitare di arrivare allo sfratto, a far arrivare allo sfratto le famiglie. Il sindaco ha annunciato all'iniziativa che ci fu al Puccini 3 milioni di euro tra il 2018 e il 2019. È ovvio che queste sono risorse importanti che poi vanno a dare una risposta concreta. Allora, se noi diamo un sostegno prima alle famiglie, evitiamo che le famiglie possano andare sotto sfratto. Questa è una parte del lavoro. Ovviamente deve essere portata avanti, deve essere implementato il più possibile per provare a dare più risposte.
È vero, come dice qualcuno, che la maggior parte delle case popolari vengono date agli stranieri?
Allora, in realtà è la, la, È difficile rispondere perché la situazione è complessa. Noi abbiamo una presenza all'interno delle case popolari, proprio statistiche alla mano, di circa, ora non mi ricordo la percentuale precisa, però mi sembra 16-17% di stranieri e il restante italiani come presenza fisica. Abbiamo delle graduatorie dove c'è una presenza maggiore di famiglie straniere nelle graduatorie per le case popolari. Il tema reale è un altro, che è quello che noi abbiamo sollevato e abbiamo fatto delle proposte precise da segnalare alla Regione Toscana. Il tema reale è che in cima alle graduatorie ci sono tutte famiglie che hanno problematiche sociali importanti, famiglie spesso straniere, perché comunque la complessità anche nel territorio è di un certo tipo. Noi abbiamo detto che vogliamo dare risposte anche a quelle famiglie che oggi purtroppo troppo spesso si trovano in fondo alle graduatorie. Faccio un esempio: la famiglia che guadagna, posso portare un esempio concreto, una signora con due figli che guadagna lavorando in una cooperativa 800-900 euro e che paga 500 euro d'affitto sul libero mercato e che fa le corse per riuscire a pagare tutti i mesi e per poter mantenere i figli con sussidi e tutta una serie di aiuti, pacchi alimentari ed altro. Perché non deve avere il diritto di avere un punteggio più alto e poter avere un'assegnazione di una casa popolare?
Ma questo però andrebbe a intervenire su delle leggi che sono nazionali.
No, su delle leggi che sono regionali, perché la legge è in discussione, tra l'altro proprio in questi giorni in Regione Toscana. Proprio per questo noi abbiamo portato tutta una serie di proposte per andare a modificare le leggi e per cercare di andare a creare più equilibrio. Quando si parla di ghetti sociali, un po' in maniera provocatoria, è proprio il tema che in un condominio, per avere una convivenza che sia una convivenza, una coesione sociale importante, io devo avere famiglie che siano il più possibile differenziate anche per fasce di reddito, in modo che si possa creare quell'equilibrio e quella solidarietà e quel sostegno che è fondamentale sia per la tenuta collettiva che per quella individuale.
Praticamente quello che lei dice, che se sono tutti di un certo livello di povertà, è una specie di ghettizzazione della popolazione.
A nostro parere sì, e soprattutto non si crea quel mix che aiuta poi anche al sostegno collettivo, che è fondamentale.
Domanda: perché vendete 60 alloggi popolari nel centro storico, che lo sia via Bufalini?
No, mi sa che parlano di via dei Pepi.
Via dei Pepi, sì, ho sbagliato.
Tra l'altro
via dei Pepi, sicuramente
non sono
via dei Pepi.
60 in via dei Pepi, sono meno. Allora, noi abbiamo fatto, questo ovviamente è tutta una questione che è stata seguita dal patrimonio. Noi abbiamo fatto tutta una ricognizione su quelli che sono gli alloggi, quelli che erano gli alloggi che potevano essere inseriti nel piano degli alloggi popolari, alloggi di proprietà comunale, e dove era possibile ovviamente l'abbiamo fatto. Ricordo anche gli alloggi alle Cascine, che non erano considerati alloggi ERP, invece li abbiamo inseriti nel piano ERP, e altri alloggi sono stati inseriti. È ovvio che un'amministrazione comunale ha anche il dovere di fare una valutazione per quella che è anche l'economicità delle operazioni e quello che può portare a dare delle risposte effettive. Dove ci sono degli alloggi che per le tipologie che hanno non sono ERP e hanno tra l'altro lavori di ristrutturazione importanti da fare, che avrebbero dei costi maggiori rispetto a quello che normalmente hanno, noi andiamo a utilizzare quelle risorse per ristrutturare più alloggi e dare più risposte in termini abitativi. Se un alloggio mi costa 60.000 euro di lavoro di ristrutturazione e ne ho, faccio un esempio, altri tre che mi costano 20.000 euro, ne assegno tre invece di uno. Per cui queste sono anche valutazioni che devono essere fatte. Poi nei dettagli sulle singole situazioni ovviamente diventerebbe molto lungo e complesso da affrontare.
Bene, due cose. Una, la classica domanda: che cosa non gli è riuscito, assessore? Che cosa è andato male o qualcuno dei suoi provvedimenti e iniziative che non l'hanno soddisfatta come sono state realizzate? Si poteva fare meglio?
Allora, una che sicuramente mi viene in mente, che la viviamo ancora oggi come una ferita importante, è la morte che ci fu l'inverno passato del senza fissa dimora di Adam. Quello sicuramente è stata una ferita importante, nonostante sia gli operatori di strada sia le strutture avevano fatto il possibile e l'impossibile anche per cercare di convincere tutti a venire in accoglienza, per convincere tutti a entrare anche in un cammino di inclusione sociale, perché poi è quello l'obiettivo dell'emergenza freddo. Ritrovarsi con una persona che muore per la strada per il freddo ti pone tutta una serie di interrogativi che ancora fino ad oggi continuo a pormi.
Ecco, quando succede una cosa di questi, perché in fondo non è una responsabilità diretta, però è una responsabilità, un amministratore, come si sente? Come per quanto tempo ci pensa? Quando gli ritorna in mente che forse avendo fatto qualche cosa non sarebbe successo? Allora, dal punto di vista umano, assessore.
Da un punto di vista umano, un amministratore ci continua a pensare sempre, o perlomeno per quello che mi riguarda, continuo a pensarci sempre, continuiamo a porci tutta una serie di interrogativi e soprattutto ferite come queste rimangono in maniera forte, perché poi la morte delle persone lascia tanto dolore, lascia a livello individuale ma anche a livello collettivo, e quando uno amministra si sente una responsabilità collettiva oltre che la responsabilità individuale. Uno continua a farsi tutta una serie di domande e ad oggi oggettivamente le risposte non le ho, perché devo dire abbiamo degli operatori che fanno un lavoro straordinario e che tutte le notti battono le città, le strade di Firenze per cercare di andare a convincere chiunque a accettare l'accoglienza. È chiaro che rimangono degli interrogativi e che un amministratore deve porsi la domanda: potevamo fare qualcosa di più? Questa è una domanda che c'è stata tanto in quei giorni, ma continua a esserci nel tempo e continuerà a esserci sempre, ovviamente.
Allora, questo brevemente alla fine dell'intervista. Se volete lasciare degli altri messaggi, 366-626-0155, ho un po' di messaggi anche sulla nostra pagina Facebook, però ho già sconfinato, sono già 6 minuti oltre il limite, però a questo punto mi avvantaggio su una cosa che ancora non è successa. Oggi so dove lei sarà alle 11, perché sarà a fare questo sopralluogo per l'apertura del nuovo tempio crematorio. Cosa succede?
Si chiude in bellezza. Allora, come sappiamo, cioè, da tanti anni che va avanti tutto il lavoro di costruzione di quello che è il nuovo tempio crematorio a Trespiano. Ora sono stati ultimati i lavori, per cui oggi andiamo a fare il sopralluogo per vedere ovviamente com'è la situazione. È un'opera importante, sicuramente importante, è un'opera che dà anche delle risposte anche concrete, perché sappiamo bene tutti quanto il momento del lutto sia un momento estremamente delicato per ogni cittadino. Se questo porta poi anche ad avere dei tempi di attesa, soprattutto per chi prende la decisione di cremare uno dei propri cari, questo porta ovviamente un disagio sopra un dolore che già c'è.
Ecco, assessora, scusi se la interrompo, ma la situazione attuale al momento per uno che vuole cremare un proprio caro estinto a Firenze, cosa va incontro in questo momento?
Allora, diciamo, in questo momento c'è l'altro tempio crematorio che è già presente a Trespiano, che però per grandezza e per quantità non riesce sempre a soddisfare in tempi rapidi quelle che sono le risposte dei cittadini, tanto che spesso ovviamente quando i cittadini si rivolgono poi alle varie società che gestiscono questo, si ritrovano o ad attendere o non mi ricordo quanti sono i tempi, però ad attendere magari anche una settimana, 2 settimane a seconda del periodo ovviamente, oppure a dover andare anche fuori dalla città. Questo permetterà ovviamente di avere risposte più rapide.
Quando sarà pronto?
E in realtà i lavori sono finiti, per cui oggi andiamo a fare il sopralluogo proprio per la fine dei lavori e dovrebbero iniziare già da domani a prendere le prime prenotazioni.
Grazie assessora Funaro, voi all'ascolto potete lasciarci i messaggi sulla nostra pagina Facebook o sul nostro numero WhatsApp 366-626-0155 e farci sapere se secondo voi l'assessora Funaro, non sto a ridire tutte le deleghe perché sono tante, è stata quest'anno, per l'operato di quest'anno, è stata promossa o bocciata. Grazie assessore.
Grazie a voi.
Promossi o bocciati? Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo. Pecci Summer Live, dal 23 giugno al 13 luglio, un'estate di concerti per festeggiare i 30 anni del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Giovedì 5 luglio, Mulatu Astatke, il celebre compositore e multistrumentista fondatore dell'Etio Jazz, si esibisce a Prato in un concerto dove si fondono improvvisazione e tradizione. Inizio concerto 21:30, prevendite box office e ticket one. Info centropecci.it. Flower al Piazzale, l'estate fiorentina dalla terrazza più bella del mondo. Il commissario